Questa sera, in alternativa a un salmo, prendiamo un cantico dell'Antico Testamento. Ecco, penso che in un minuto o due riusciamo a trovarlo. È nel libro di Giona, tra i profeti minori, dopo Amos, Abdia, prima di Michea. Un po' una ricerca, un po' una caccia al tesoro. Per la Bibbia di Gerusalemme è a pagina 2008, quella edizione grande, maggiore. Coraggio. Tanto vi dico che è un libro, per modo di dire, ecco, un libro su poche pagine, ma molto bello, assai istruttivo, il libro di Giona. Libro che è proprio più propenso a quello che poi sarà il messaggio del cristianesimo. C'è anche l'indice, ecco, su cui si può cercare. Il libro di Giona, quindi al versetto terzo, è un vero cantico, un po' disperato, però credo che sia proprio un preludio a quello che è il grido dei discepoli sulla barca con Gesù nella tempesta, brano di questa sera, ed esprime l'angoscia di chi è in difficoltà. E però, alla fine, spera nel Signore che salva. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu hai ascoltato la mia voce.
Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato. Tutti i Tuoi flutti e le Tue onde sono passati sopra di me.
Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio.
Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio piede.
Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio.
Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora.
Quelli che onorano vane nullità abbandonano il loro amore.
Ma io, con voce di lode, offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, è la preghiera che ha fatto Giona quando è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Ecco, e Giona è il segno di Gesù che per 3 notti ha dormito nel ventre della terra. E proprio questo è il segno definitivo della nostra salvezza. Stasera vediamo pure un brano dove Gesù dorme. Ed è sempre un po' la domanda che facciamo noi a Dio: ma dove sei? Perché dormi? Apri gli occhi. Capire il mistero del perché dorme Dio. E abbiamo visto la volta scorsa tutte le parabole, la parabola dell'ascolto, l'ascolto della parola che ci genera secondo la specie di colui che parla, l'ascolto della parola ci genera della specie di Dio, e poi abbiamo visto in specie la volta scorsa che noi siamo chiamati a diventare madre, sorelle e fratelli di Gesù, che siamo consanguinei a Lui. Ecco, questa sera vediamo meglio cosa vuol dire essere suoi fratelli e avere lo stesso sangue, essere sulla stessa barca, avere lo stesso destino e capire bene chi è Lui, perché si può essere molto parenti stretti senza capire bene chi è l'altro.
Sto pensando però che appunto alla parabola dell'ascolto, noi siamo invitati ad ascoltare la parola, ecco, sembra nella nostra esperienza che non ci sia quasi dall'altra parte un ascolto del Signore al nostro grido. Manchiamo di fiducia, manchiamo di fede, dubitiamo, ci sentiamo angosciati. Ecco, sentiamo, c'è una risposta nel Vangelo che ascoltiamo adesso. Leggiamo da Luca, capitolo 8, 22-25, quattro versetti ma molto intensi. Ora avvenne in uno dei giorni, egli entrò nella barca e anche i suoi discepoli e disse loro: traversiamo al di là del lago. E presero il largo. Ora navigando essi cadde nel sonno e discese un turbine di vento sul lago ed erano sommersi ed erano in pericolo. Ora appressatisi lo destarono dicendo: maestro, maestro, periamo. Ora egli destatosi sgridò il vento e il flutto dell'acqua e cessarono e fu bonaccia. Ora disse loro: dov'è la vostra fede? Ora sbigottiti si meravigliarono dicendo l'un l'altro: chi dunque è costui se anche ai venti ordina e all'acqua e gli obbediscono?
Ecco, questo testo termina con la domanda: chi è costui? La volta scorsa abbiamo visto che siamo sua madre, sue sorelle e suoi fratelli. E adesso ci domandiamo: ma chi è costui di cui siamo madre, di cui siamo sorelle e fratelli? Ecco, ci sorprende molto conoscere chi è costui. E poi lo conosceremo meglio nei testi successivi. Qui lo vediamo uno che dorme e si sveglia sulla barca. Dorme e si sveglia. E mentre lui dorme siamo in difficoltà, e quando si sveglia costui ha il potere di dominare il mare. Chi è costui che dorme e al suo risveglio domina il mare? Poi vedremo il brano successivo, addirittura vince il male, l'indemoniato di Gerasa, poi la malattia, la donna che perde sangue, e poi addirittura la morte, la figlia di Gairo. Chi è costui del quale siamo madre, sorelle e fratelli? E colui che dorme è proprio dormendo, cioè con la sua morte, ha il potere di dominare il caos, l'abisso, il cielo, il mare, il male, la malattia, la morte, e fa compiere l'esodo poi nel deserto e darà il pane di vita. Quindi è il grande mistero dell'identità di Gesù. E lo vediamo pezzo per pezzo nel testo.
Ora avvenne in uno dei giorni, egli entrò nella barca e anche i suoi discepoli e disse loro: traversiamo al di là del lago. E presero il largo.
Ecco, siamo uno dei giorni di Gesù, della sua vita terrena, uno dei giorni che tanto desideriamo vedere, avremmo tanto voluto conoscerlo e invece non lo conosciamo, ma uno di quei giorni è sempre questo giorno oggi quando noi lo ascoltiamo, perché è proprio ascoltandolo che lo capisci, che lo vedi in realtà, perché non è tanto il vedere con gli occhi della carne che fa capire, quanto la parola che lui dice di sé, che tu accogli, che te lo fa capire. E allora uno di quei giorni è questo giorno, oggi. Lui cosa fa oggi? Entra nella barca e anche noi con lui. Siamo nella stessa barca. Ecco, e noi preferiamo la casa è stabile. Ricordate però che nel diluvio tutte le case sono andate via, sono state sommerse, è sopravvissuta solo la barca che galleggia sulle acque. E la barca è simbolo della Chiesa, barca fatta di legno come la croce, che sta sospesa tra l'abisso dell'alto e l'abisso del basso, sempre in pericolo di sprofondare, di rovesciarsi. E serve, è una casa mobile, per arrivare da un'altra parte. Ed è una delle più belle metafore della Chiesa, oltre la casa. La casa indica il luogo della famiglia, delle relazioni, degli affetti, però spesse volte la casa viene sommersa da tante cose. Ecco, la barca resiste anche a ciò che viene sommerso, ed è la nuova immagine della casa, dove le relazioni sono ancora più strette perché non puoi uscire, se no vai a fondo. E su questa barca dice, traversiamo di là. Tutta la nostra vita è una traversata in una situazione abbastanza precaria. Sappiamo che presto o tardi andiamo a fondo, sappiamo presto o tardi che può venire un vento che ci rovescia. Tutta la vita è una traversata per arrivare dall'altra parte. E, però questa traversata ha un significato profondo in questo testo, perché si attraversa il lago, che è chiamato anche mare, e richiama l'Esodo, perché in questa traversata Gesù cosa farà? Mentre compie la traversata domina il mare e il vento, il cielo. E quando arriva di là libererà l'indemoniato dal sepolcro, libererà l'emorroissa dalla malattia, libererà la figlia di Gairo dalla morte. Quindi è quella traversata che l'uomo desidera compiere per avere sostanzialmente il potere di una vita che sappia domare il mare. C'è una situazione fluida, inaffidabile, che ti ingoia, che sappia domare il male, la malattia, la morte. Cioè il nostro desiderio di vita, insomma. Ed è la traversata battesimale, in fondo, che attraverso la fede in Gesù ci fa attraversare il mare, ci libera dal male interno, ci libera dalla paura della morte e ci fa risorgere una vita nuova nell'amore. Quindi è la traversata, è una metafora di molte cose, sia molto concreta che bisogna sempre traversare, sia anche però specifica del battesimo, parla prima della parola, poi dell'acqua sul lago e poi della vittoria sul male e della vita nuova.
Sto pensando che è concreta l'azione, ma mi piace sottolineare anche il fatto che viene circoscritto il tempo, uno di quei giorni che in Luca è oggi, e poi anche la circostanza, ecco, sulla barca. Cioè non è che Dio agisca appunto in genere così, agisce in situazioni, si rende presente in situazioni precise e in un tempo preciso, nel nostro tempo, nell'oggi. Ora, navigando essi, cadde nel sonno e disceso un turbine di vento sul lago ed erano sommersi ed erano in pericolo.
Mentre navigano Gesù e i suoi, lui subito cade nel sonno appena comincia la navigazione. Se la barca è il segno della Chiesa, subito quando nasce la Chiesa, Gesù è scomparso, è assente. La Chiesa è nata dopo la sua morte, anzi dalla sua morte, dal suo sonno, prima non c'era. E tutto il viaggio fino alla fine lui dorme, tranne alla fine che poi doma il vento. E praticamente questa situazione del suo sonno, il sonno è peggio dell'assenza, perché se dici, se almeno fosse assente, direi, non c'è, ma se venisse potrebbe intervenire. Invece se lui è lì e fa niente, è peggio. So, ricordate Marta e Maria che dicono a Gesù: se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Allora speravano sempre, no, qualcosa, perché non c'era, ma se arriva vedrai cosa fa. Ma se lui è lì ed è il primo che dorme, cosa ci sta lì a fare? Non so se è chiaro.
È una forma di assenza, pur nella presenza fisica, è una forma di assenza inquietante. È come se prendesse le distanze da quella situazione. Dice, non c'ero, se c'ero dormivo.
E aggiunge Marco due dettagli. Che dormiva sul cuscino, si era portato anche il cuscino.
Il cuscino di poppa.
E poi nella poppa, che è la prima parte che va a fondo, se non sbaglio, no? Perché qui entra tanta acqua, lui era lì sotto, tranquillo, che dormiva. E la situazione nostra, della Chiesa, della comunità, che siamo al largo, siamo sull'acqua, e lui dov'è? L'avete visto voi? Finché era sveglio faceva tante belle cose, fino a ieri. E ci ha detto tante belle cose, che siamo sua madre, suoi fratelli, sue sorelle. Va bene, ora siamo madre, sorelle, fratelli di uno che dorme. E cosa avviene nel suo sonno? Discesa viene dall'alto di ogni male, un turbine di vento sul lago. Perché il bene e il male viene dallo spirito. Lo spirito buono è vento anche lui. C'è anche lo spirito del male che scende, disturba le acque, la paura della morte le agita e ci fa inghiottire dall'abisso. È la condizione della nostra vita.
Nella descrizione sembra quasi proprio di... Si è parlato tempo addietro, ricordo anche esplicitamente, del silenzio di Dio. Ecco, nel sonno Gesù tace, e però non è che ci sia calma e quieta, anzi c'è l'ululare del vento, c'è il turbinare della burrasca, sono come altre voci negative rispetto alla sua voce, che poteva essere rassicurante, poteva essere chiara, poteva essere liberante. C'è l'ululare della tempesta, del lago, del mare, del male. Questa è la voce che sentono i discepoli, da cui l'angoscia.
Ho pensato a vivere in una situazione così precaria, sulla barchetta, e col cielo avverso, il vento viene giù, il turbine cade sopra proprio, è tremendo. L'alto avverso, il basso ti vuole inghiottire nella sua bocca, e il cielo ti spinge giù invece di salvarti, e lui è lì, dorme. E poi si può supporre, come negli altri Vangeli, che fosse notte, ma in realtà la notte è già questa situazione. Ed erano sommersi, già, cioè la barca era già piena d'acqua, quindi erano lì per affogare ed erano in pericolo proprio di perire. Questa è la condizione costante della traversata, e lui dorme.
Ora, appressatisi, lo destarono, dicendo: «Maestro, maestro, periamo!» Ora egli, destatosi, sgridò il vento e il flutto dell'acqua, e cessarono e fu bonaccia.
Ecco, il sonno chiaramente vuol dire dormire, ma dormire è mimesi della morte, vuol dire anche morire. E quello che capiterà è quando Gesù dormirà, la barca sarà a fondo, sommersa dall'acqua, battezzata nella morte, e lui sarà pure nelle profondità della terra. Ed essi si fanno vicino a lui, e ci vuol poco, siamo sulla stessa barca. Difatti il suo sonno, la sua morte, che cos'è? È la vicinanza assoluta di Dio a ogni uomo perduto. Questo è il senso del suo sonno. Il sonno è l'impotenza, è la debolezza, è la fragilità, è la morte già da vivo. Ecco, il suo sonno ce l'ha reso vicino in tutte le situazioni, per cui se noi siamo in pericoli, siamo sommersi, lui è già più sotto. Però vive questa situazione in un modo strano, come sonno, come il bambino svezzato in braccio a sua madre, lui è lì pacifico e tranquillo. Cioè vive la fede in quella situazione. E vedremo, il tema poi è della fede.
La citazione a cui faceva riferimento adesso è il Salmo 131, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Cioè nelle braccia di forti come padre e tenere come braccia di madre.
E difatti si dice che lo destarono e si dice che si è destato, sono i termini della resurrezione, il risveglio. Ecco, colui che dorme si risveglia, viene destato da chi gli va vicino, perché lui proprio nel sonno si è fatto vicino a tutti e lo chiamano maestro, maestro. E la parola maestro in greco è epistate, vorrebbe dire che sta sopra, tu che sei superiore, tu che stai su, invece è lì sotto che dorme, cioè che è affogato. Questo è il nostro maestro. Periamo. Ecco, la preghiera è molto semplice. Periamo. Rivolta a lui. Voi sapete che preghiera deriva da precario. La nostra situazione precaria ci fa precare. Pregare proprio. Preghiamo. Ora egli si desta. Sgrida il vento. È la stessa parola che Gesù usa negli esorcismi contro il diavolo, gli sgrida, perché in realtà questo vento rappresenta tutti i nostri spiriti cattivi, tutte le nostre paure, che le vere tempeste sono quelle che ci annegano, tutti i mali che ci abitano e ci agitano. Ecco, tacita quelli, se tacciono quelli tace anche l'acqua, cioè non fa più paura l'abisso e la morte. Infatti sgridò il vento, anche il frutto dell'acqua, e cessarono, e fu bonaccia. Ecco, chi è costui, ci si domanderanno, che dorme e al suo risveglio e porta l'ordine nel cosmo, nel cielo e sull'abisso?
Pensando questo, destarsi è proprio è il risveglio, il risorgere, l'essere risorto, se si mette in termini passivi, il padre che risorge Gesù, è Gesù che si desta, è lui che risorge. Ed è come si può pensare, credo che sia abbastanza corretto, pensare quasi che è il grido dei discepoli, periamo, che lo sveglia, lo costringe, ecco, è come se la nostra miseria lo costringesse a risorgere, e la potenza del Padre che lo risorge e della nostra miseria che invocandolo provoca la sua risurrezione, perché se è misericordia non può disattendere al grido della miseria, se è salvezza non può disattendere il grido di chi è perduto. Ora disse loro, dov'è la vostra fede? Ora sbigottiti si meravigliarono, dicendo l'un l'altro, chi è dunque costui, anche se anche ai venti ordina e all'acqua e gli obbediscono?
La domanda di Gesù è dove la vostra fede, dove? Noi in genere abbiamo fede quando tutto va bene, tutto va liscio, subito, una grande fede. Quando comincia a venire un turbine di vento, quando siamo sott'acqua, quando siamo in pericolo, quando lui dorme, quando lui è assente, dov'è la nostra fede? Ecco, la nostra fede è proprio in colui che proprio perché ha dormito, cioè perché è morto, perché ha dato la vita, ha il potere di riprenderla e ha il potere sul caos, su tutto, su ogni male. Perché? Perché è entrato fin dentro la morte. E per lui la morte è stato l'atto radicale di fiducia nel Padre, come per noi. Alla fine nella morte noi saremo l'unica volta che facciamo l'atto di fede perché ci abbandoniamo a Dio, totalmente. Viviamo sempre di fede noi, perché anche adesso qui viviamo di fede che non crolla il soffitto, qui credo che c'è una rete perché crollano dei pezzi che devo restaurare, che non crolla il pavimento, che i muri l'abbiano calcolato giusto gli ingegneri di fine Cinquecento, che non sia arrivato nessuno di voi con la borsa, ve le hanno controllate, che ci sia dentro qualche zainetto, che la polizia sia stata così oculata da... Viviamo di fede costantemente, la riponiamo in queste cose giuste e ragionevoli. Però, quindi noi, fede vuol dire affidabile, anche in ebraico, cioè di la cosa di cui ti puoi fidare, insomma, che tiene. Sì, in ebraico vuol dire proprio che è solida, tiene, ti puoi appoggiare, che tra l'altro è la stessa radice, se volete, ha senso in greco di scienza, che è epistema, il sapere, cioè so, vuol dire star su, uno che sa è perché sono sicuro che è così, ci sto su tranquillo su questa cosa. Ecco, e dov'è la vostra fede? Finché tutto va bene e liscio e tutto collima con i miei desideri, o tutto ok? Quando tutto si scombina e si scompagina, tutto è saltato. No, la fede è proprio lì. Anzi, l'unico atto di fede radicale è quando tutto cesserà e ci affideremo totalmente a Dio. Se no, che senso ha la nostra vita se tutto finisce nella morte e finché c'è vita c'è speranza e poi non ce n'è più? Vuol dire che viviamo tutta la vita da disperati. Quindi proprio il logo della fede è il suo sonno. E proprio per il suo sonno, per la sua croce, per la sua morte, lui ha vinto il male, ha vinto la paura della morte, ha vinto l'egoismo, è stato solidale con noi. Ed è lì il luogo della fede. Proprio quando noi siamo tentati di disperare, se no non mi serve neanche, scusa. Dove la vostra fede? E la fede è una cosa che meraviglia anche lui quando c'è e lo meraviglia quando non c'è. Perché la fede è qualcosa di inedito anche per Dio, dipende da noi, fidarci di Lui. Noi ci fidiamo sempre dei nostri progetti, dei nostri deliri, delle promesse che ci fanno tutti i politici, o da una parte o dall'altra, ci fidiamo almeno quel 70-80% che va a votare, no? Ecco, ci fidiamo di tutto e di tutti, perché l'uomo vive di fede e non ci fidiamo di Dio, che ci ha messi al mondo, che ci ha promesso la vita eterna, che ha dato la vita per noi, che ci ha detto che chi ama è passato dalla morte alla vita e che ci ha destinati all'amicizia per sempre con Lui e che se ci ha dato il desiderio di vita e di felicità è perché c'è, non ci dà sono dei desideri per torturarci per tutta l'esistenza. Cioè, abbiamo fede in tutto fuorché in Lui. Abbiamo fede in tutte le nostre paure. Gesù esorcizza le paure, sgrida il vento, l'acqua, e poi anche loro, ma la vostra fede dov'è? Ecco, noi siamo parenti consanguinei di questo, che anche nella barca che va a fondo dorme tranquillo. E siamo nella stessa barca, appunto. Possiamo dormire tranquilli anche noi. Siccome questa traversata la dobbiamo fare tutti, e alla fine andiamo a fondo tutti, ecco, se ha senso la fede è perché realmente nel sonno, nell'andare a fondo, questo è il senso del battesimo, non è che ci perdiamo, proprio lì incontriamo Lui, nel nostro limite assoluto incontriamo il nostro assoluto, il nostro amore, la nostra vita. Se no, che senso ha la storia? Siamo nell'avvento, si fanno i discorsi escatologici, tutto il mondo finisce, Dio mio, dove andiamo a finire? Dov'è la vostra fede? E noi siamo del suo sangue, sua madre e suoi fratelli, cioè abbiamo lo stesso destino suo, siamo sulla barca di uno che sa dormire tranquillo, quindi che sa dare anche la vita, e ha il potere di riprenderla perché la sa dare. E per questo ha il potere sul cielo, sull'abisso, sul mare, sul male, sulla morte. Perché è la vita. Chi è costui? E ha questo potere perché ha dormito, perché ha vinto la morte, perché è entrato lì con fede, perché anche lì si è abbandonato al Padre. Ecco, qui entriamo nel mistero più profondo e dell'uomo, che è il senso della nostra vita, e anche di Dio che si è fatto solidale in tutto con noi, entrando nella stessa barca e andando a fondo per primo, in modo che noi possiamo aver fiducia in Lui. Costui anche i venti e l'acqua gli obbediscono. Ricordate all'inizio della Genesi che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque? Ecco, e con la sua voce Dio disse sia la luce e vinse le tenebre. Ecco, è il Dio creatore, all'onnipotenza del creatore colui che dorme. E siamo parenti di questo che sa creare e dare la vita. E quest'acqua, questa traversata richiama anche l'Esodo, l'uscita dalla schiavitù d'Egitto attraverso il mare. Ecco, colui del quale siamo madre, fratelli e sorelle, di cui siamo consanguini, è il potente Dio dell'Esodo che ci porta verso la libertà, verso la promessa, facendoci uscire da ogni schiavitù. Ecco, vedete che in questo testo escono ora per la prima volta in modo preciso le due domande: chi è costui e dov'è la tua fede? In costui che ha dormito, che è morto e si risveglia e risorge. E proprio così ha il potere del Dio creatore, del Dio salvatore. Noi invece siamo sempre lì con le mezze speranze che ci salvi dai pericoli, che non vada a fondo, che realizzi i miei desideri o deliri. No, Dio non ci salva dalla morte, per esempio. È solidale con noi nella morte e ci salva nella morte. E la nostra stessa morte è l'unico atto di fede che facciamo, volenti o nolenti. E prima lo facciamo sempre un po' sporco, perché sì, perché sto bene, ci credo tanto. Poi alla fine, qualunque cosa sia, mi abbandono per forza. È un grande mistero questo brano.
Un'espressione mi ha colpito, detta poco fa, cioè che a partire dalla domanda che fa Gesù, dov'è la vostra fede? L'espressione che mi colpiva era che la nostra fede a volte è nelle nostre paure. Se la fede è uno sguardo, ecco, certe volte il nostro sguardo è sui rischi, i pericoli, sulle difficoltà. E guardavo poco fa, allora, nel Vangelo di Matteo, di per sé proprio, vincendo Gesù il caos, il male, cioè il mare, camminando sull'acqua, invita Pietro, che domandava, posso venire anch'io? Sì, coraggio, vieni. E però Pietro, come si avvia, dice, per la violenza del vento si impaurì e cominciò ad affondare e gridò, Signore, salvami. Ecco, credo proprio che lo sguardo di Pietro, dall'essere puntato su Gesù, si punta sulla difficoltà e affonda. Allora mi viene in mente il Salmo 25, il versetto 15, che dice, un'espressione che mi piace sempre molto, tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede. Se io trovo impaccio nel camminare, tendo a guardare l'ostacolo, ciò che mi impedisce. Questo non risolve, stando al Salmo. Se alzo i miei occhi al Signore, allora anche il mio piede è sciolto dal laccio, dalla difficoltà, dall'ostacolo, dall'inciampo. Ecco, sono espressioni magari così figurative, però credo che dicano qualcosa. Dov'è la tua fede? A che cosa guardi? Che cosa acquista consistenza per te? La difficoltà oppure, ecco, lui?
E direi se adesso rileggete il testo un pochino anche in modo molto semplice, guardando tutte le evocazioni che nascono dalle parole. Ecco, siamo nella barca, tutti insieme con lui. Una cosa molto fragile di legno, molto mobile, fluttuante, dove comunque si è nella stessa barca. C'è da fare una traversata, che a piedi non si fa, e si fa insieme, e si fa su questo legno. Ecco, poi c'è uno che dorme, lui, il Signore che dorme, e nel suo sonno viene per noi la tenebra, il cielo è nemico, il vento viene giù, dall'alto il turbine, l'abisso è nemico, ai lati non vedo altro che i flutti che entrano e ti sommergono, quindi tutti nell'angoscia, e colui nel quale speravi è il primo che è andato a fondo. Ecco, questa è un pochino la situazione, direi, dal quale il brano parte, che è, credo, una situazione che tutti sperimentiamo abbastanza. Della fragilità, del desiderio di andare oltre, ma dell'impossibilità anche di questo, e di tutte le avversità, le contrarietà, dall'alto, dal basso, da sinistra, a destra, e la sua assenza. Ecco, all'improvviso lo svegliano, e con la preghiera, la nostra preghiera sveglia Dio, perché risveglia noi, lui è sempre sveglio. E il punto nel quale lui è più sveglio è il suo sonno, quando dà la vita per noi, è lì che sta vicino a tutti. E vuole che anche noi giungiamo la stessa fiducia, perché noi abbiamo un principio e abbiamo un fine. E viviamo sempre la vita in mezzo angosciata, perché neghiamo il nostro principio, non sappiamo da dove veniamo, e neghiamo il nostro fine, abbiamo paura che tutto finisca. E invece finiamo con lui. Allora, dov'è la fede? La fede è in quello lì che, proprio perché è morto, ha dormito, ha il potere di dare la vita, perché lui poteva non morire, invece è stato presso di noi, con noi sulla stessa barca, ed è lo stesso che ha il potere dello spirito creatore di Dio, che ha fatto tutto dal nulla, che domina il vento, il mare, la morte, proprio perché è morto, proprio perché è stato con noi. Allora possiamo affrontare anche noi la nostra traversata, la nostra vita, con questa fede veramente affidabile. Chi è costui che è con noi sulla barca? È il vincitore della morte, è il creatore, è il Dio dell'Esodo, proprio lui. E questo vuol dire qualcosa nella nostra vita, proprio nelle nostre difficoltà. Normalmente abbiamo una fede a piccolo cabottaggio, che fino a quando c'è un venticello, una brezza leggera, ci va bene, anzi, ho tanta fede. Quando cominciano le difficoltà, siamo finiti. Ecco, perché in realtà cominciamo a aver fede nelle nostre paure, mentre la realtà invece è che è chiaro che tutti andiamo a fondo, che tutti moriamo, siamo limitati, grazie a Dio. Il nostro limite primo è che veniamo da Dio, quindi la nostra comunione con Lui come Padre. Il nostro limite ultimo è che torniamo da Dio. E sarà lo sposo con la sposa. E in mezzo cosa c'è? C'è la fede in questo amore di Lui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora posso vivere anch'io questa vita nella tranquillità e nell'amore, invece che nell'angoscia. E sta a noi vedere dove buttare la nostra fede, ecco.
Ecco, terminiamo con suggerimento al solito di qualche testo di approfondimento, che prevalentemente direi questa volta possono essere dei salmi. Ecco, sott'occhio adesso anche, con questo magari si può terminare la riflessione. Salmo 44, 24 dice: svegliati perché dormi, Signore. Ecco, ma un grappolo di salmi suggerisco. Accanto al cantico di Giona, che abbiamo pregato all'inizio, Giona 2, 3, 10, il Salmo 131, che è il salmo della fiducia, che segue al salmo in cui c'è il grido di disperazione quasi, salmo 130, dal profondo grido a te. Poi il salmo 44 che è citato adesso, il salmo 25 anche, tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede, e poi dall'Antico Testamento l'Esodo, il capitolo 14, 15 e seguenti, e la traversata, che diventa un po' emblematica, simbolica di ogni attraversata, della traversata definitiva a cui fa riferimento anche il brano, al di là del lago. E poi da Isaia 30, 15, una bella espressione, dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione, nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Poi da Luca si può leggere il capitolo secondo, 41-52, Gesù che resta nel Tempio ed è trovato poi. E al capitolo 23, 39-43, il capitolo che riguarda già il racconto della passione, quando Gesù, ecco, si avvia ad essere ucciso, quindi a dormire, però ad essere come il seme che cade per terra e muore ma produce frutto. Ecco, terminiamo qui.
Tante. Gesù ci ha detto prima, nel capitolo precedente, voi siete miei parenti, fratelli, madre. E poi ci mette su una barca e ci fa affogare e ci chiede perché non hai fede. Ma io sono tuo fratello, ma non ho i tuoi stessi poteri. La mia fede sta nell'averti chiamato, nell'averti fatto svegliare.
Posso rispondere a questa, che è una domanda molto importante, ecco, credo. È vero, siamo suoi parenti, ma noi siamo parenti di colui che affoga con fede, perché tutti affoghiamo. Non salva nessuno dalla morte il Signore. È morto anche Lui, e anche alla fine dicevano, scendi dalla croce, scendi tu e tira giù anche noi. No, sta lì sulla croce. Dobbiamo invece capire come uno dei due malfattori che dice, ma perché lui è qui sulla croce, lui che ha il potere della vita, con me? Io giustamente dice, sono qui perché volevo mettere su gli altri, stavolta ho perso io. Perché? Questo è il mistero. Dio che è solidale con me anche nella morte, perché la mia morte non è più divisione. Cioè, il vero male è la nostra idea di morte, come separazione. Allora è finito, non si può più vivere. Tutte le nostre mani vengono da lì, da questa paura. Non è certo il tabù del sesso l'origine delle nostre nevrosi oggi. È questa tabuizzazione della morte. Siccome tutti sappiamo che dobbiamo morire, siamo infelici e tutti soli e disperati. Mentre invece no, la morte è il tornare a casa. Per questo è importantissimo. Dov'è la fede? È proprio nella morte la fede. La morte è l'atto radicale di fede. So che vengo da Dio e torno a Dio. Ed è questa la salvezza. Allora puoi vivere la vita serena nell'amore e nella gioia, allora capisci che ha senso vivere. Se no la vita è solo angoscia e fai del male a te e agli altri perché per stordirti e per dimenticare dove vai a finire. Ma questo è un inganno. E porto un esempio che può chiarire. A me, come sapete, forse avete intuito, piacciono i cani. Che... una volta ero piccolo da un mio amico in una casa vicina e non sapevo che aveva appena preso un San Bernardo, un cagnone enorme. Io entravo sempre, apro il cancello e vedo questo bestione che mi vede addosso. Oddio, è finita, oddio, adesso mi arriva e mi viene addosso. Adesso mi butta a terra e mi butta a terra. Adesso mi ammazza e mi lecca la faccia. Ecco, è un po' la parabola della nostra vita, che viviamo sempre nell'angoscia, siamo nell'avvento. Il Signore sta per venire, il Signore, lui non si offende, sta per venire, dice, oh, chissà cosa ci fa, cosa ci fa. Viene a darci il benvenuto. E noi viviamo sempre nell'angoscia di quello che viene. E i nostri mali vengono da questa cattiva prospettiva della nostra vita. Se il fine della mia vita è la distruzione di tutto, ma perché vivo? Mi distruggo già prima. Per questo è importantissimo che lui affoghi, e la fede, la mia fede è in lui che affoga, è in me che affogo, che è il mio atto di fede radicale, e torno a Dio. Allora posso vivere e destarmi già ora, e passare già ora dalla morte alla vita perché comincio a vivere nell'amore, nella speranza e nella fiducia. Se no, se la fede non tocca a questo punto, è pura illusione. Non so se mi spiego, la domanda è molto pertinente.
Sì, è lui che dorme, ma sono anch'io che dormo in sostanza.
È la mia fede che dorme. Lui invece dorme davvero e quindi ha fede. E quando la fede dorme, sto sveglio nei miei deliri e nelle mie paure.
Un po' provocando, ma direi che addirittura il nostro gridare, speriamo, sveglia lui, ma forse sveglia anche noi stessi. Sveglia, ecco, la nostra mancanza di fede si sveglia nella preghiera. Mi è piaciuta un'espressione di Karl Rahner che dice: credo perché prego. Sembrerebbe avere il contrario, no? Prego perché sono credente. No, sono credente perché prego, perché comincio a gridare.
E Pascal diceva che bisogna, chi non ha fede, dica molti rosari per avere la fede. Ecco.
Buonasera, io le chiedo pazienza, penso che la mia domanda sia molto simile al signore di prima. Le chiedo pazienza perché non capisco. Cosa avrebbero dovuto fare per sentirsi dire bravi, avete avuto fede? Affogare oppure non dubitare che non sarebbero affogati?
Ecco, perché concretamente... Sì. No, hanno fatto bene a far così, guarda. Facciamo così tutti. E dopo che viene la domanda... Cioè, quando lui ha calmato il cielo e tutti, dice, ma dov'è la vostra fede? Ma non sapevate che è così? Dopo lo sappiamo. E la fede viene sempre dopo una prova che rende affidabile. Cioè, quando vedi che lui dorme, che lui ha vissuto e ha dato la vita così, allora la nostra fede è affidabile. Quindi è una seconda lettura. Quindi è giusto che facciamo così. Cioè, in fondo, il loro grido non fa altro che smascherare. Tra l'altro questo testo è potentissimo, non sono stato lì a caricare le tinte, ma è la descrizione della nostra vita disperata, col vento dall'alto che ci cade addosso, col basso che si sconvolge, con tutto che ci travolge, dove non se ne esce più, dove si grida, si urla, si capisce più niente, è buio, Dio dov'è? Non c'è, che senso ha? Dove siamo? Dove andiamo? Da dove? È perso tutto. Lo smarrimento assoluto. Questo testo vuol far uscire la nostra condizione reale senza, se non abbiamo la possibilità di affidarci a uno che realmente ha dormito e si è svegliato, che ha fatto del fatto più naturale che tutti abbiamo la morte, perché nascere è aleatorio, siamo nati solo noi, gli altri no, morire però tocca a tutti. Ecco, hanno fatto del fatto più fondamentale dell'uomo, che è coscienza di morte, per questo è anche cultura, per difendersi dalla morte, tutto questo ce l'abbiamo solo noi, ecco, a fatto di questo fatto più naturale che tutti abbiamo, prima di tutto la descrizione di come ci sconvolge, e Dio è entrato in questo fatto naturale per sdemonizzarlo, perché realmente la nostra interpretazione della morte, che è uguale all'interpretazione che diamo della vita, è molto disperata. E deriva dall'immagine negativa che abbiamo di Dio, in fondo. Di un Dio della morte. Siamo dal nulla, per il nulla. E allora si salvi chi può, e allora ognuno si arrangia a salvarsi, appunto come sappiamo dai giornali. Ecco, invece no, davvero possiamo vivere una vita salvata, e nell'amore, e facendo del nostro principio e del nostro fine il senso della nostra vita. E allora c'è davvero un cammino di libertà e godi la vita, perché non è ipotecata da questa paura. Ma se lui non fosse stato dentro in quel sonno, in quella disperazione, potremmo sempre dire, beh, fa presto lui.
Bene, chiedo scusa e chiedo pazienza. Allora, davvero, prova a formulare, cioè a ripetere la domanda che Gesù rivolge ai discepoli. Prova.
In che senso?
Cioè, cosa dice Gesù ai discepoli?
Dov'è la vostra fede, dice.
Ce lo ripeto io. Se intendiamo, dov'è la vostra fede? Riprovero. Perché noi pensiamo che abbia fatto così. Invece semplicemente Gesù, come constatato benevolmente, cosa vuoi farci? Dov'è la vostra fede? Cioè, credo che l'abbia detto con un tono che ha fatto capire che sì, ce n'era poca. Però si poteva chiederla, perché è un dono la fede, ce l'avrebbe data. Ma noi immaginiamo che rimproveri, quando Gesù domanda, non fa il rimprovero. Vuol portare alla constatazione, e dalla constatazione alla richiesta, eventualmente. Sì, quindi volevo proprio che tu dessi l'intonazione giusta, secondo quello che interpretavi.
Buonasera. A me è venuto in mente che anche Gesù si è trovato nell'angoscia quando era nel Getsemani e ha dovuto pregare il Padre e ha chiesto agli apostoli di aiutarlo a pregare e loro si sono addormentati. Poi gliel'ha chiesto una seconda volta e loro si sono riaddormentati. E allora il sonno dell'uomo che non aiuta Gesù a pregare, che cosa vuol dire?
E questo testo ha molte analogie e col testo dell'agonia nell'orto e col battesimo di Gesù dove lui va a fondo ma si apre il cielo e appare la voce del Padre, che non va a fondo, e anche con la Pentecoste dove dal cielo invece di scendere un vento che caccia nell'abisso, scende un vento, uno spirito che è fuoco e vita, e Gesù stesso che dice... Ho un fuoco da mandare, come desidero che sia mandato, ma ho un battesimo da subire, come sono angosciato fino a quando non è compiuto. Anche lui è stato diviso tra l'angoscia e il desiderio, e nell'orto lui ha vegliato e ha pregato. Nell'angoscia, Gesù nell'orto si è trovato in questa situazione come noi, no? E cosa ha fatto in quell'angoscia? Ha pregato, ha avuto fede. Per questo ha potuto dormire, cioè morire. Se no se ne andava, perché poteva scappare. Non so se mi spiego. Cioè proprio nell'orto ha subito la nostra condizione di sconvolgimento assoluto, di angoscia, di terrore, di abbandono di Dio. C'era quella della croce. E ha vissuto quello come figlio. Ha preso bene quella situazione dicendosi faccia non la mia, ma la tua volontà. Che vuol dire che la sua volontà era addirittura contraria. E in quel momento lui ci ha salvati perché è il primo uomo che dice sia fatta la tua volontà, ha fiducia nel Padre al di là di ogni evidenza contraria. Quindi dal punto più lontano da Dio che è il male, la maledizione, il peccato, e lui l'ha sentita perché non l'ha commesso, perché se uno mi ammazza dico tutto sommato ha anche ragione, il male ne ho fatto abbastanza, ma lui è giusto, innocente, quando arriveremo lì capiremo. Ecco, allora vediamo che lui ha vissuto questa situazione moltiplicata per l'infinito peggio di noi, ma con fiducia nel Padre, per questo ha dormito, cioè ha preso anche la morte e ci ha liberato dalla paura della morte, perché l'ha potuto affrontare. Cioè sono quei temi che normalmente non si affrontano perché la fede è i miracoli e tutto va bene, no? La fede è proprio nel grande miracolo che la vita ha senso, che la morte ha senso.
Io volevo riprendere quanto aveva detto Filippo, perché una cosa che mi ha molto colpito nel brano di stasera è che alla domanda dov'è la vostra fede, Gesù fa precedere l'azione. Si sveglia, ma non bistratta nessuno, non dice, ma non sapete che ci sono qua io, di cosa avete paura? No, lui calma immediatamente gli elementi, quindi la sua parola è azione. E dopodiché, in tono anche probabilmente molto bonario e conciliativo, dice dov'è la vostra fede, abbiate coraggio. Ma quello che mi ha colpito è proprio questa parola che è azione. Innanzitutto rassicura in maniera certa, intervenendo.
Esatto, sgrida il vento e l'acqua. O è matto uno che sgrida il vento e l'acqua? E ci fu bonaccia subito all'istante. Dopo aver fatto questo domanda, ma dov'è la fede? E lui può sgridare il vento e l'acqua, e ha sgridato, ha vinto il vento, lo spirito negativo e l'acqua, la morte, proprio dormendo, proprio morendo, questo volevo dire. Se lui non fosse stato lì nel sonno nella morte, noi sempre nella morte avremmo avuto paura. Non avremmo mai più potuto vivere in fondo, perché è l'angoscia. E invece no, l'ha sgridata, guarda, ha il potere della vita assoluto. E siamo consanguinei di lui. E siamo a compiere la traversata con lui. Noi è chiaro che andiamo a fondo, ma ci va anche lui con noi, ed è quello che addirittura il potere, lo vedremo poi le volte prossime, addirittura proprio poi specifica. Ora dice sul vento e sull'acqua, cioè tutto, ciò che sta in alto e ciò che sta in basso. Poi vedremo sul demonio, sulla malattia e sulla morte. Quindi è una fede ben riposta, ed è bello essere parenti di una persona così. Il quale però non ci toglie dalla nostra situazione, ma la vive fino in fondo con significato, e addirittura quello che noi temiamo come cosa peggiore è l'atto radicale di fede, che ci fa tornare a casa e ci dona la pienezza di parentela.
Io volevo chiedere questa cosa. A me ha colpito il concetto dell'oggi, cioè oggi salgono sulla barca e vivono questa situazione di angoscia. Io oggi dico, sì, anch'io ho una situazione qui, cioè sono sulla barca e sento l'acqua che viene di qua, il turbine dall'alto, ho questa situazione, penso come tutti, e non vedo l'ora che Gesù, insomma... Però mi sono chiesta, magari cioè io leggerò questo pezzo del Vangelo fra 10 anni e ancora sarà oggi, salgono su, cioè allora mi sta venendo in mente, è così, cioè sarà così tutta la vita? Oppure queste sono situazioni? Cioè io salgo sulla barca e poi Gesù si sveglia in varie situazioni, oppure cioè...
Ma è così che nella preghiera lui si sveglia, cioè vuol dire mi sveglio io. E poi siamo sempre sulla barca, fino a quando non siamo arrivati. Siamo al sicuro, quando siamo arrivati c'è proprio la fine. E intanto c'è la traversata, ma questa traversata non c'è neanche da preoccuparsi tanto, perché in fondo c'è già lui che dorme e che si sveglia calmando il vento e l'acqua. E il vento e l'acqua sono le mie paure, ed è la preghiera che le calma. C'è la mia comunione con lui. Quindi davvero la vita è costantemente un battesimo, un andare sempre più a fondo nella vita, e che però diventa una capacità di vivere nell'amore tutte le situazioni, anche quelle più radicali e più profonde. Ma questo è bello, fa sì che la mia vita, che certamente è sempre una traversata con questi problemi, possa diventare sensata. Ma proprio questa vita, con i suoi venti contrari e soprattutto col sonno, che quel che ci preoccupa più di tutto è il sonno. Tant'è vero che la prima cosa che salta è il sonno quando siamo preoccupati.
La riflessione di stasera mi ha portato a questa domanda. Il Signore è venuto a portare la spada, il fuoco, la vita, insomma, cose notevoli, vivaci, ma sarebbe bello capire il senso invece della discrezione con cui si pone, cioè il Signore è sempre lontano, non si vede, dorme, muore, una discrezione che, di cui non riesco a capire il senso.
Ecco, anch'io avevo un'immagine su questo sonno, che vuol dire che è assente in fondo, ma dov'è? Ecco, mi veniva in mente un racconto di Wiesel, nella notte, quando c'era un bambino impiccato in un campo di concentramento, non riusciva a morire, domandava dov'è Dio, dov'è Dio? È lì. Proprio è presente in quelle situazioni di assenza assoluta e addirittura lui, che si è fatto ultimo di tutti. E ogni cosa che fai uno dei più piccoli l'hai fatto a me. Quindi in realtà lui dorme tutti i sonni dell'uomo, questo vuol dire. Perché in fondo è il figlio che conosce il cuore del padre e il padre soffre tutte le sofferenze dei figli e tutte le cattiverie dei figli. Lui, noi grazie a Dio no, le facciamo, grazie a Dio, se non le facciamo è meglio, però le facciamo. E allora il suo sonno è la cosa più grande, la massima presenza di Dio, il suo sonno. Se noi apriamo gli occhi nella preghiera, allora vediamo che lo possiamo vedere ovunque, proprio là dove pensiamo che non ci sia. E noi possiamo vivere allora con amore, cambiare il nostro atteggiamento verso tutte queste situazioni e nasce davvero un mondo diverso, dove queste persone diventano il centro della nostra cura, della nostra vita.
Allora può essere che dico una fesseria? Volevo capirne un po' di più. E, insomma, dicevo che è fratello e madre di Gesù, e chi fa la volontà del Padre? Quindi in qualche modo si fida, ha fede, ha questa fiducia. E volevo capire un attimino la posizione dei discepoli, perché se è così, cioè è fratello e madre, chi fa la volontà del Padre, quindi chi si affida anche al Padre, no? E questi discepoli non mi sembra che siano sempre fratelli o sempre figli di Dio. Perché in alcuni passi del Vangelo questi qua si fidano. E tramite Gesù riescono a fare tante cose. In altri passi del Vangelo invece pensavo alla mamma di Giacomo e Giovanni, no? Che la mamma voleva piazzare uno dei due figli. Insomma, voleva...
E mediamente i discepoli rappresentano noi, che si fidano quando Gesù fa quello che vogliamo noi. Per cui vengono sempre smascherati alla fine proprio dal sonno, perché di quello non lo vogliono.
E quindi sono figli intermittenti.
E nell'orto dormono loro mentre Gesù fa la volontà del Padre. E quando Gesù è in croce sono scomparsi tutti. E vuol dire questo, sì.
Quindi sono figli a intermittenza.
Sono come noi. No, non sono intermittenza.
Un giorno sì, un giorno no.
No, non sono intermittenza. E loro vogliono bene a Gesù, ma quel che pensano loro, non a quello che dorme, si convertono dopo morto.
Ma quando non fanno quello che...
Gli vogliono bene, ma non hanno capito.
E in quel momento non sono fratelli.
Però lui va sulla barca e sta con noi lo stesso e ce lo fa capire, cosa vuoi. Cioè, sono come noi, voglio dire.
Ma in quel momento, se è fidarsi per la volontà del Padre, in quel momento non sono fratelli, perché... Quando lo condannano a morte,
esatto,
lo scappano tutti.
Sì, lo diventeranno, quello è un anticipo di ciò che, perché il Vangelo l'ha scritto dopo. Però mostrano come anche loro ce n'è stata di strada, perché in realtà non la faranno ancora, però la faranno. Cioè, sono come noi, insomma, ecco che.
scusa l'espressione, intermittenza, diciamo così, lavori in corso, capito? Stanno diventando pian piano.
Se c'è tutta la vita.
Sì. Vediamo qui allora.
Ancora uno se c'è, se no possiamo anche chiudere, perché materia ce n'è abbondante. E possiamo dire il Padre nostro allora, questa volta. Chi fa la volontà del Padre?
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.